Benvenute e benvenuti alla seconda puntata di AmberPod. Siete in compagnia di Ambra
ed Eleonora, pronte a portarvi in una nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta di manuali didattici di lingue più innovativi. Settembre, come già sapete, è il mese dedicato alla lingua cinese e il manuale che vi presenteremo oggi è un vero e proprio viaggio alla scoperta della storia, letteratura e civiltà cinese. Stiamo parlando di Destinazione Cina e oggi qui con noi in studio c'è Chiara Buchetti, autrice del manuale, a cui diamo un calorosissimo benvenuto. Ciao Chiara!
Ciao, ciao a tutti!
Noi ci conosciamo già, poiché Chiara ha partecipato a diversi eventi AmberCat in ambito di didattica della lingua cinese, come formatrice per i docenti ed ospite presso i nostri summer camp in Italia. Noi siamo felicissime di rivederti oggi, Chiara, e di poter finalmente parlare con te del tuo nuovo manuale Destinazione Cina, in collaborazione con la professoressa Guo Man.
Parto subito con la prima domanda, Chiara. Allora vorrei sapere come nasce l'idea di Destinazione Cina. E noi già conosciamo Cina da scoprire del 2018, quindi quanto può essere un'integrazione, un continuum rispetto al precedente manuale?
Allora, intanto grazie per avermi invitato e poi sì, in realtà Destinazione Cina è nato un po' per caso, perché volevamo ampliare un pochino Cina da scoprire, in quanto mancavano un po' di parti di storia, di letteratura, e poi ci siamo trovati con un manuale completamente nuovo in mano. E è molto più ricco rispetto a Cina da scoprire, appunto perché abbiamo ampliato la parte di storia e di letteratura, ma abbiamo aggiunto anche tutta la parte sul business, dove mancavano alcune informazioni sulle relazioni internazionali e sul turismo. Quindi diciamo che abbiamo pensato a un manuale che potesse essere utilizzato in tutti gli indirizzi di studio, anche perché nel frattempo in Italia prima si studiava il cinese prevalentemente nei licei, ora lo troviamo anche negli istituti tecnici e anche nei professionali, quindi serviva qualcosa un po' più a 360 gradi.
Verissimo, infatti abbiamo visto le sezioni appunto molto più ricche rispetto al precedente manuale, ci ha colpito, e la parte ovviamente di business, che oggi sappiamo per i nostri ragazzi è fondamentale, è stata trattata in maniera effettivamente molto ampia.
Sì, poi aspetto su cui abbiamo lavorato tanto è la parte dei testi in lingua, che nel vecchio manuale erano un po' carenti, diciamo, anche perché il target era leggermente diverso, perché Cina da scoprire era per la scuola ma anche per l'autoapprendimento, e quindi c'erano per esempio le attività, gli esercizi, ci sono ancora perché è sempre in commercio, che potevano essere approcciati a vari livelli, mentre i testi erano per chi aveva un livello decisamente più alto. In Destinazione Cina abbiamo cercato di ritarare i testi in lingua, lasciando sempre tutte le parti, diciamo, più semplici, semplificando alcuni dei vecchi testi, inserendo molti testi nuovi anche per principianti, magari non assoluti principianti, però un secondo anno, per esempio. Per il primo anno di studio del cinese abbiamo pensato di lasciare qualche frasina, in modo che i ragazzi possano concentrarsi sulla singola frase, sui singoli caratteri. E poi piano piano aumenta la difficoltà dei testi, si trovano testi corti, testi più lunghi, testi anche di preparazione alla maturità. Quindi abbiamo cercato di mettere tutto, di riuscire ad accontentare un pochino tutti i livelli e tutti gli indirizzi e tutti gli apprendenti di cinese.
Chiara, allora l'anno scolastico è appena iniziato e sappiamo che insomma tanti istituti hanno adottato questo manuale, per cui da docente e autrice del manuale, come ci consigli di utilizzarlo? A partire da quale anno è bene adottarlo? E poi rispetto a quanto c'è nel sillabo della lingua cinese pubblicato dal Ministero nel 2016, quanto il manuale segue gli argomenti del sillabo?
Parto dall'ultima domanda, dal sillabo. Perché? perché ci siamo basati proprio sul sillabo per ritagliare gli argomenti da inserire nel manuale, perché il manuale voleva essere, appunto, come vi dicevo prima, un punto di riferimento per tutti gli indirizzi di studio. E come sappiamo bene, ci sono scuole in cui si studia cinese per 3 anni, per 5 anni, 4 ore a settimana, 7 ore a settimana addirittura, quindi l'offerta è ampia e serviva qualcosa che riuscisse ad accontentare un pochino tutti. E quindi abbiamo pensato di cercare di mettere quanto più possibile di quello che era consigliato dal sillabo relativamente alla cultura. Quindi c'è il folklore, le feste tradizionali, i cibi, anche le leggende, le superstizioni, poi abbiamo la storia, la letteratura, la filosofia, anche questa un pochino più, migliorata rispetto a Cina da scoprire, e abbiamo aggiunto una parte che nei manuali che abbiamo visto per il momento non è molto presa in considerazione, la storia dell'arte, che si parla tanto di porcellana, si parla tanto di giada, però molto spesso vengono fatti degli spot all'interno delle lezioni. Oggi vi spiego che cos'è la porcellana, oggi parliamo della giada e finisce lì. E invece siamo riusciti, o comunque abbiamo tentato, di mettere le opere d'arte all'interno della parte di storia e letteratura, perché la cultura comprende, la cultura di quel periodo comprende non solo la storia, la letteratura e la filosofia, ma anche l'arte. E questo molto spesso viene un po' lasciato all'insegnante in classe. E l'abbiamo fatto anche perché abbiamo visto che serve tantissimo avere dei collegamenti nel momento in cui gli studenti affrontano l'esame di maturità. E per esempio quest'anno io avevo in commissione storia dell'arte, e aver fatto artisti contemporanei ha aiutato tantissimo i ragazzi nel fare alcuni collegamenti. Quindi anche su quello abbiamo cercato di lavorare. Quindi non solo ti do il modulo, la sezione sulla storia antica, sulla storia moderna, sulla storia contemporanea, ma ti do anche degli spunti per poter fare dei percorsi collaborativi con altri colleghi, o comunque degli approfondimenti che possono servire in sede di maturità, ma anche durante gli altri anni, per far capire ai ragazzi che le materie non sono compartimenti stagni. Quindi su questo abbiamo cercato di puntare molto. E la prima domanda invece era su come si utilizza questo materiale, da che anno praticamente. E noi abbiamo cercato di creare un manuale utilizzabile dal primo anno, perché la maggior parte ovviamente dei testi sono in italiano, però poi abbiamo il lessico settoriale che si può fare tranquillamente anche al primo anno. Parliamo dei cibi, parliamo delle feste, e vi racconto, vi spiego lì accanto qualcosa in più di particolare su quella festa in lingua, oppure un semplice proverbio, un semplice aneddoto, o anche semplicemente la singola parola, come si dice Capodanno cinese, che si può fare dal primo anno, per esempio. E poi, appunto, mettendo testi che arricchiscono queste singole parti, possono essere ripresi. Per esempio, mi viene in mente il capitolo, quello sulla mitologia, dove abbiamo il Qilin, la storia del Qilin, viene ripreso poi successivamente con i viaggi di Zhang He. Quindi un modulo che viene fatto in prima può tranquillamente essere ripreso, magari solamente per la parte in lingua, in quarta, per esempio.
Chiaro.
Quindi È un libro che può essere utilizzato trasversalmente dal primo al quinto anno, ha tutti gli indirizzi di studio e ha moltissimi rimandi interni. E questi rimandi possono essere utilizzati non solo per fare la lezione di cinese canonica, di cultura cinese, ma anche per fare la famosa educazione civica, che tanto ci spaventa.
Certo,
perché anche quello, magari un argomento affrontato in prima o in seconda, che ne so, mi immagino la medicina cinese tradizionale, può essere ripreso come educazione civica tranquillamente nella macroarea della salute, del diritto alla salute, per esempio. Quindi è versatile, ecco, io lo definirei versatile, è quello su cui abbiamo cercato di lavorare. che è quello che poi effettivamente cercavamo di fare in classe, quello che il docente cerca di fare in classe, andando a cercarsi pezzettini, andando a farsi venire delle idee per come comporre questo percorso. Ecco, noi abbiamo cercato di rendere questo percorso in qualche modo più lineare.
E direi che, insomma, ci siete riuscite benissimo. E tra l'altro ricordiamo ai docenti che ci ascoltano che Chiara Buchetti ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro per la stesura del sillabo, quindi diciamo, insomma, il lavoro che è stato fatto in quel periodo, penso, molto intenso, Chiara. È chiaro che poi anche nel manuale è stato in qualche modo, si è rispecchiato.
Sì, tra l'altro io mi occupavo, non ero da solo ovviamente, proprio della parte di cultura. Quindi diciamo che è dalla nascita del sillabo che avevo in qualche modo un'idea di quelli che fossero gli argomenti divisi per annualità e divisi per indirizzo di studio. Quindi è stato, diciamo, in qualche modo più semplice, più lineare andarsi poi a ricercare gli argomenti da inserire nel manuale.
Aggiungo per i docenti che ci ascoltano, la versione digitale, di cui non abbiamo ancora parlato, di Destinazione Cina, con tra l'altro una serie di interviste molto interessanti. Chiara, raccontaci qualcosa in più.
Destinazione Cina rispetto a Cina da scoprire ha una ricca versione digitale dove, oltre al libro sfogliabile, agli audio dei testi in lingua e alle attività interattive che hanno tutti i testi digitali, sono presenti anche molti approfondimenti, le immagini delle opere d'arte che per motivi di spazio non rientravano nell'edizione cartacea e interviste esclusive a Silvia Calamandrei, che ha vissuto diverso tempo in Cina, proprio sulla sua esperienza di vita in Cina durante il periodo maoista, in particolare poco prima e poco dopo la rivoluzione culturale. Testimonianze importanti per gli studenti, soprattutto perché sono testimonianze vive.
Riguardo invece le attività di conversazione, che anche qui sono presenti nel libro, sappiamo che diciamo il docente madrelingua molto spesso può avere difficoltà, no, nel creare la lezione, nel coordinarsi magari con il docente italiano. Allora, in queste attività di conversazione che sono ben strutturate, ci sono molti suggerimenti lessicali, tempistiche, indicazioni chiare sulle produzioni orali. E allora, sicuramente vi siete accorti che c'era un'esigenza in qualche modo, no? Per poter creare maggiore coordinazione tra il docente italiano e il docente madrelingua. E secondo te quanto aiuterà il docente madrelingua in tutto questo, questa sezione del manuale?
Allora, questa sezione intanto è stata ideata dalla collega Woman, proprio perché lei, essendo madrelingua, si è resa conto proprio durante l'anno, lavorando con me, perché abbiamo lavorato un paio di anni insieme, ci dovevamo sentire tutte le sere, la sera prima della lezione, dove sei arrivata con quella classe, che cosa hai fatto, e ci dovevamo mettere in qualche modo d'accordo, e ci siamo rese conto che effettivamente mancava una base comune. Perché sì, abbiamo fatto, che ne so, l'epoca Ming, ma che cosa hai fatto di epoca Ming? Quale lessico
certo
conoscono? E quindi ci è venuta questa idea, cioè è venuta a lei questa idea, poi l'abbiamo strutturata, di creare questa sezione proprio per i madrelingua. E abbiamo provato a utilizzarla in classe, perché ovviamente appena uscito il manuale abbiamo subito testato sugli studenti.
Chiaramente.
E effettivamente aiuta, perché gli studenti conoscono già quel determinato lessico e il docente madrelingua sa quello che hanno studiato e si basa su cose, ecco, più concrete, diciamo, perché sennò arriva sempre a facciamo conversazione, questa parola la sapete, passiamo metà del tempo a scrivere parole sulla lavagna, che va benissimo, però è un'attività di conversazione e quindi avere
certo
un minimo di base di parole che i ragazzi dovrebbero in qualche modo sapere per potersi destreggiare in una conversazione aiuta tanto e aiuta ancora di più nella preparazione dei ragazzi al famoso esame di maturità, dove effettivamente devono sostenere un colloquio in lingua. E questo abbiamo visto effettivamente che è una necessità. Sì, abbiamo studiato storia e letteratura, ma ora come gliela dico storia e letteratura alla maturità, alla professoressa? Questa è stata la domanda dell'ultimo mese di scuola, praticamente. E bisogna allenarli da subito, fondamentalmente. E
chiaro,
quindi tramite la descrizione di immagini, le domande più o meno guidate, il lessico di riferimento, cerchiamo di fare proprio questo.
Benissimo.
Quindi diciamo è una linea guida per gli studenti, ma anche per i docenti, quindi favorisce, facilita il lavoro di squadra tra docente italiano e madrelingua.
Dovrebbe, ora vediamo sul campo effettivamente come va. Noi l'abbiamo provato e effettivamente ha facilitato.
Funziona.
Per noi funziona, però noi eravamo già anche abbastanza affiatate, quindi poi bisogna vedere anche effettivamente situazione per situazione. Di sicuro in qualche modo alleggerisce il carico di lavoro del docente.
Certo. Beh, allora, un altro tema che ti è molto caro è la ludodidattica. Ti seguiamo tutti sul tuo blog, quindi abbiamo tutti, secondo me, provato le tue attività in classe. E in effetti all'interno di Destinazione Cina si trovano delle attività stupende, non so, l'indovina chi, sui personaggi storici, piuttosto che i rebus, i cruciverba. E quindi quanto credi che le attività ludiche siano rilevanti e utili per incrementare la motivazione? E nell'ambito, insomma, della cultura, che è quello che tu hai seguito sin dai tempi del sillabo.
Allora, io parto sempre dal presupposto che senza motivazione non c'è apprendimento, ma non lo dico io, lo dicono certo. Fior di studiosi, però l'ho provato effettivamente sulla mia pelle e ho visto che passando giornate e giornate ad abbrutirmi sul quaderno a scrivere caratteri, aveva un effetto inferiore rispetto al gioco, al divertimento, allo scrivere i caratteri banalmente, che ne so, sulla neve. Sono andata in montagna, ho scritto sué sulla neve. E da lì io me lo sono ricordato, lì per lì me lo sono dovuto cercare su Pleco, sul dizionario, e invece poi dopo me lo sono ricordato. Cioè sono piccole attività che presuppongono un piacere, un divertimento, anche spicciolo, appunto, il scrivere sulla neve, sulla sabbia, sulla porta della doccia, banalmente, che invece però vengono assorbite meglio dal cervello. E quindi se ci si diverte, che poi è quello che fanno i bambini in realtà, i bambini imparano a camminare, a parlare, divertendosi tramite il gioco, e tutto questo dovrebbe rendere l'apprendimento più facile. È ovvio che poi ci sono i caratteri da studiare e da mettere bene in testa, però magari abbinare la scrittura della ripetizione del carattere mille volte a qualcosa di un pochino più divertente può facilitare questo percorso. In più abbiamo vari stili di apprendimento, ognuno ha il suo stile di apprendimento e di memorizzazione, quindi provare varie attività può servire sia a stimolare il cervello sia a trovare quell'attività che fa al proprio caso. In Destinazione Cina io ho cercato di mettere un po' di queste attività, e poi ovviamente quello che permette la carta, perché tutti i giochi, tutte le attività in movimento che vengono fatte in classe erano difficili da inserire.
Certo.
Però appunto tramite il cruciverba, il serpentone di parole in cui individuare la parola chiave, è piaciuto tantissimo soprattutto ai miei studenti, almeno questo è quello che hanno detto, poi ovviamente è piaciuto, dicono che sia piaciuto tanto l'indovina chi con i personaggi storici, perché hanno il ripasso del lessico, devono ricordarsi i nomi dei personaggi e nel contempo hanno in qualche modo anche il ripasso della storia. Quindi è un puzzle, sono tre parti che vanno a sì. creare un'unica informazione. Un'altra cosa che è piaciuta è il trova l'intruso, perché nel trova l'intruso non necessariamente c'è una risposta sola giusta, devono motivarla. E io di solito chiedo, a seconda dei livelli, di motivarla o in italiano o in cinese. Può essere un intruso, può essere per un radicale, può essere per un periodo storico, può essere perché due sono uomini e una è donna degli imperatori che ho messo, può essere tutto. Me lo devono motivare loro. E quindi anche questo, diciamo, in qualche modo aguzza l'ingegno, poi si sente in classe, io ho trovato, secondo me l'intruso è questo per motivo X e l'altro no, però questo per me per il motivo X, Y, quindi si alimenta anche il dibattito e se si fa a livelli alti e vengono chieste le motivazioni in lingua, aumenta proprio il debate, quindi i ragazzi che devono convincersi tra di loro su quale possa essere, per esempio, la risposta corretta, e che poi in realtà possono essere appunto due, però alimenta di nuovo la conversazione. Quindi è un esercizio scritto apparentemente banale, che però invece può dare tanto. Ecco.
I ragazzi si divertono, tra l'altro, quindi.
Sì, i ragazzi si divertono anche perché, no, però qui vedi che c'è questo radicale, no, però la pronuncia, insomma, si mettono, in qualche modo si mettono in gioco e
Chiaro.
questo riporta a quello che dicevo prima, al divertimento e quindi se lo ricorderanno meglio quel carattere o si ricorderanno meglio quell'avvenimento.
Assolutamente. Appunto, la parte della ludodidattica è il tuo campo, Chiara, quindi noi ti seguiamo e ti continuiamo a seguire sulla tua pagina, su Instagram, perché hai sempre delle idee meravigliose, innovative, che aiutano anche a noi docenti, no, a incrementare la nostra creatività. Quindi te ne siamo grati. E raccontaci, come ultimissima domanda, ecco, raccontaci una tua esperienza in Cina, qualcosa che vogliamo condividere con chi ci ascolta.
Allora, non mi ricordo se era la prima o la seconda volta che andavo in Cina, ma comunque prima del 2010, giovanissima studentessa, e ero con un gruppo di miei colleghi di università e ci eravamo in qualche modo stufate dopo un mese a Nanchino di essere additate da tutti i bambini, da tutte le persone che passavano al grido di Uiguren. E quindi, visto che in Cina c'è questa moda di farsi le magliette abbinate, noi abbiamo trovato un negozietto che le stampava diciamo, su ordinazione, su misura, e ci siamo fatte fare delle magliette con scritto davanti, Dui, wo shi Waiguoren, e dietro, quindi sì, sono uno straniero, e dietro non mi ricordo se abbiamo scritto qualcosa e ti capisco e parlo cinese, qualcosa del genere, in modo che si rendessero conto che quando passavamo e dicevano qualcosa verso di noi, noi potevamo capire quello che ci stavano dicendo. E
Bellissimo.
effettivamente ha funzionato, perché
Un'ottima strategia, Chiara.
assolutamente passavamo nei mercati e senza maglietta tutti a chiacchierare, messa la maglietta, leggevano, quindi si mettevano a ridere, poi passavamo, leggevano anche il dietro, silenzio.
Meraviglia. La voglio far stampare anch'io questa maglietta, mi piace.
Dovrei ancora avere le foto da qualche parte, la maglietta l'ho persa.
Bellissimo. Chiara, Destinazione Cina per noi è stato un viaggio, quindi ti ringraziamo per averci raccontato tutto il lavoro che c'è dietro, la tua testimonianza, le tue esperienze.
Grazie mille a voi.
Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Amberpod, che, come sapete, è il primo podcast in Italia dedicato alla didattica innovativa delle lingue straniere.
Ah, e non dimenticate di scaricare sul sito www.gruppoeli.it e www.ambercat.com l'attività didattica creata per voi dalla nostra autrice. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!